cominciamo con il salmo di oggi, che tanto per cambiare, per dire una cosa che non dico mai, è un salmo bellissimo. Ma questo è veramente bellissimo. È un salmo molto conosciuto, così proprio perché è molto conosciuto, come sempre i testi della scrittura che conosciamo molto, li abbiamo nelle orecchie, poi finiamo che non lo vediamo più, non so come dire. Però questo, insomma, normalmente ha una risonanza anche poetica, così molto sentita. È il salmo che conosciamo di solito col titolo Il Buon Pastore, 23-22. Come al solito prima lo leggo. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno compagna tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. Difficilissimo cominciare. Qui ci sono una serie di temi molto noti, molto classici della scrittura in generale e del linguaggio dei salmi in particolare. E come spesso accade per i salmi, come dire, ogni spiegazione, schematizzazione, struttura, eccetera, rischia di ridurre la portata emotiva, no? Il senso, l'immagine forte. E dunque, vabbè, io provo a dire alcune cose per darci delle tracce, dei contenuti in più, degli spunti, delle occasioni, però veramente questo è un salmo da far suonare così com'è, no? È molto semplice, non ha una struttura complessa, un linguaggio semplice, si capisce senza troppi problemi o riferimenti strani, no? Ed è un salmo amorevole, un salmo del cuore, no? Di questi che hanno un loro suono, no? Non a caso questo è uno dei salmi più facilmente che si ricordano a memoria, si usa spessissimo nella liturgia, nella liturgia, anche per esempio nell'ufficio dei defunti, eccetera, cioè si usa in moltissime occasioni e spessissimo trasposto in canto, in poesia, ci sono molti canti su questo salmo, sia recenti sia antichi, cioè in tutte le forme, sia di livello popolare sia di livello colto, è stato trasportato, no? E quindi è un salmo su cui appunto il patrimonio di conoscenza, di sapienza diffusa è molto ampio, no? E dunque appunto è un salmo da gustare, e poi un salmo che ha una grandissima, dicevo, risonanza nella scrittura. La figura del pastore ovviamente è un'immagine, ciao, è un'immagine molto molto diffusa nella scrittura, intanto perché appartiene alla cultura di Israele, no? Il mondo israelitico, di per sé gli ebrei non sono praticamente mai stati pastori, proprio per questo hanno una grossa mitologia sui pastori, nel senso che l'identità del popolo ebraico comincia con la loro sedentarizzazione, quando stabiliscono il regno e cominciano a entrare in un regime di agricoltura. Prima non c'è un'identità di popolo, quindi dal ritorno dall'Egitto. Proprio per questo possono costruire un mito sull'essere nomadi e sui pastori, perché giustamente i miti si costruiscono su ciò di cui non abbiamo l'esperienza, perché ciò di cui abbiamo l'esperienza sappiamo bene che ha i suoi pro e i suoi contro, no? Non possiamo farne troppa poesia perché uno sa come funziona, no? Mentre di ciò di cui non abbiamo esperienza diretta vediamo la valenza poetica, no? Ci pare molto romantico e carino, no? In realtà perché uno non ha fatto quell'esperienza lì. Dunque pensate ad esempio da Abramo, l'Esodo, eccetera, tutte le immagini di vita nomadica e di pastorizia, no? Sono assolutamente immagini mitologiche, poetiche per il mondo interiore ebraico. e dunque sono da prendere praticamente solo nella loro valenza positiva come uso di mito, perché portano con sé tutto il significato, quello senza spessore, fatica, sudore, eccetera, eccetera, no? Allora, l'immagine della pastorizia appartiene al mondo ebraico, ma anche è molto efficace rispetto a tutta la tematica dell'alleanza tra Dio e il suo popolo. Quindi moltissimo i sacerdoti vengono definiti pastori, al punto che noi ancora usiamo questa espressione, ripeta ai vescovi o ai sacerdoti, no? Ma qui dico i sacerdoti dell'antico Israele. Il re viene definito pastore e la figura messianica del re Davide è il re pastore, no? Colui che faceva il pastore viene tratto da dietro i greggi per governare il popolo, unto come re, no? Dunque c'è tutta questa mitologia del governo da parte di Dio sotto la figura del pastore, che passa poi nel Nuovo Testamento, per cui il buon pastore, no? Io sono il buon pastore delle mie pecore, no? Chi conosce, il pastore conosce il nome, le pecore conoscono il pastore per nome, no? E poi ci sono i falsi pastori, i lupi che vengono per aggredire il gregge, eccetera, il capitolo 10 di Giovanni. Pensate ad esempio a tutto l'oracolo sui pastori perversi in Ezechiele, che è un oracolo bellissimo, quando si rimproverano i sacerdoti, Ezechiele 34, si rimproverano i sacerdoti di avere tralasciato la cura del popolo. E allora c'è tutto un elenco delle pecore che possono essere affaticate, azzoppate, malate, magre, no? Tutta questa descrizione della povertà del popolo come un gregge, no? Ecco. Tutta questa bellissima immagine mitologica a noi ci suona molto bene poeticamente, se poi ci pensiamo un attimo in termini razionali ci viene un accidente, nel senso che per noi dire di appartenere a un gregge non è esattamente un dato positivo, no? La valenza è negativa per noi, no? Significa non avere autonomia, non pensare in proprio, no? Non avere una capacità, no? Di scelta, di essere sé, no? E questo vi dice come mutano le immagini, no? E come oltre le immagini mutano i contenuti, no? Per cui pensare a Dio come pastore di un popolo, in un mondo che ha mitizzato la pastorizia, significa colui che si prende cura. In un mondo come il nostro, che ha centralizzato la soggettività, l'individualità, la capacità di coscienza, di scelta libera, di autonomia, significa autoritarismo. Dunque lo stesso Dio pastore del suo popolo, che era un'immagine dolce per Israele, rischia di essere per noi un'immagine sgradevole, come se Dio ci obbligasse a essere tutti uguali, no? A non avere un'autonomia di giudizio. E questo è un po' il rischio e la ricchezza delle immagini. Allora, questo testo va letto a partire invece dalla cultura in cui è stato scritto, e l'immagine è proprio quella della cura, della prendersi cura del conoscere ciascuno per nome e aver cura di tutti. Questa è l'immagine del pastore. Il titolo, Il buon pastore, che è un titolo tradizionale, è un titolo sbilanciato, no? Perché riguarda le prime due strofe, adesso non so come avete il testo impaginato, ma insomma fino al versetto 4. In realtà gli ultimi due versetti, 5 e 6, abbandonano la simbologia del pastore, davanti a me tu prepari una mensa, no? E l'altra simbologia è quella dell'ospite, di colui che allestisce un banchetto, che ti accoglie, che già per noi funziona un po' meglio. E le due simbologie sono quella del pastore e quella dell'ospite, sono, come si dice? Funzionano allo stesso modo, cioè sono la simbologia di colui che si prende cura. E per noi è molto chiaro nel caso dell'ospite, no? Esercitare accoglienza verso chi arriva, e non si dice niente di qual è la caratteristica di chi arriva, no? Se è buono, se è bello, se è brutto, se è cattivo, se è sporco, se è pulito, non si dice nulla. Ciò che si dice è il comportamento dell'ospite, è l'azione di colui che si piglia cura gratuitamente, senza contraccambio dell'altro. Allora c'è chiara di più anche l'immagine del pastore, che non ha niente a che fare con diventare pecoroni. Ecco, Ecco, questo è un po' l'ambiente generale del Salmo. Proprio perché, come dicevo prima, è un Salmo un po' appunto di cuore, no? Che va letto tutto insieme, senza troppa esegesi. La prima cosa che vorrei fare è quella di dare uno sguardo globale, no? Poi leggiamo anche riga per riga, ma vorrei un po' tentare di farvi vedere il cuore del Salmo, no? Qual è il punto pulsante di questo Salmo, no? Che cosa si dice di noi e di Dio in questo testo, no? E il cuore sta esattamente nel centro letterario, un Salmo molto semplice come costruzione. Appunto, non so come l'avete impaginato, c'è una prima strofa e un'ultima strofa che sono le due immagini, quella del pastore e quella dell'ospite, più o meno analoghe come grandezza in italiano. In ebraico è molto più chiaro perché hanno esattamente lo stesso numero di parole, sono costruite in un altro modo, per cui hanno proprio lo stesso numero di parole materiali, no? Sopra e sotto. E poi c'è quel piccolo centro, quel piccolo centro che anche in italiano è spaziato, insomma è un po' più piccolo, e che è un buffo centro, in, diciamo così, in ebraico a 5 righe, qui è costruito con 4, in ebraico a 5 righe, e al centro c'è la seconda parte della seconda riga, perché tu sei con me. Sta esattamente al centro proprio materiale del numero di parole del Salmo. Se uno conta le parole, alla metà esatta stanno perché tu sei con me. È una struttura letteraria semplice, e questo è il centro, è il cuore pulsante di questo Salmo, no? Perché tu sei con me. E qui, io non so voi come vivete questa faccenda, come la sentite, quanto le mie parole riescono a spiegare, ma mi pare che uno ci potrebbe stare quelle 6-7 ore un attimo a masticare questo pezzettino, no? Perché tu sei con me. Innanzitutto perché non si dice perché io sono con te, che può sembrare banale, ma è abbastanza decisivo, no? La questione non è se noi siamo con l'altro in questo tipo di rapporto che è quello tra noi e Dio, no? Ma è che lui è con noi. Altra faccenda, faccio un esempio banale, no? La domanda che tutti più o meno si pongono prima o poi, e cioè credo o non credo, è una domanda sbagliata, no? Perché è come chiedersi se io sono con Dio o non sono con Dio. Uno può pure avere il lusso di mettersi a rispondere a questa domanda, dopo che ha risposto non succede niente. La questione non è se io sono con Dio, no? O se io credo, ma se Dio è con me, o se volete se lui crede in me. Le altre sono questioni accademiche. Perché che io credo in Dio o non credo in Dio non sposta il fatto che lui c'è, non toglie, non aggiunge niente alla sua esistenza, no? Ma se lui crede in me oppure no, cambia radicalmente la mia esistenza, no? In un amore la questione non è mai se io amo l'altro, o lo è, come dire, quando già le cose vanno abbastanza male, no? La domanda di chi è innamorato è sempre se l'altro mi ama, no? Non c'è discussione, cioè. Se mi faccio una domanda è perché io in qualche modo lo amo, più o meno confusamente, no? O comunque ho a volte lo odio abbastanza, no? Per farmi una domanda. In un amore la domanda è sempre sull'altro. E questo è serio, no? Perché ciò che rende un amore felice o infelice, questo non si sa, ma comunque reale, ciò che lo toglie da una dimensione di sogno è che l'altro ci sia. Poi in certi momenti uno non sa se augurarsi se è meglio che quell'altro ci sia o che quell'altro non ci sia, che sarebbe meglio se quell'altro non ci fosse in alcuni momenti, no? Perché la realtà, la dimensione di realtà di un amore è scomoda, perché l'altro che c'è è lui e non sono io, no? E dunque il suo essere lui mi costringe a una serie di questioni, no? Per cui certe volte è più comodo un amore che resti nella dimensione del sogno, no? Innamorarsi di Tom Cruise è molto più semplice, nel senso che se ne sta appeso a un manifesto su un muro e non rompe, e ciò lì finisce. Io posso stare di fronte a questo manifesto, angosciarmi, deprimermi, rattristarmi, sospirare, fare tutto quello che mi fa, non succede niente, no? Ecco, noi normalmente con Dio agiamo come se Dio fosse Tom Cruise, appeso su un manifesto a un muro, o per meglio dire che se ne sta dentro una chiesa, specie la domenica mattina. Di per sé ci sta sempre, ma insomma comunque uno poi si ricorda che c'è la domenica mattina, no? E dunque facciamo, non facciamo, e ci facciamo anche una serie di problemi, no? Di cosa è giusto, cosa non è giusto, che cosa è carino, come se uno si chiedesse che cosa è carino fare nei confronti del manifesto di Tom Cruise. Se a Tom Cruise gli fa piacere, o i quindicenni se lo chiedono, no? Ma giustamente uno sa che è una fase adolescenziale, no? Se a Tom Cruise gli fa piacere se io gli metto una cornicetta rossa invece che quella azzurra alla fotografia che ho appeso al muro, no? Giustamente qualsiasi adulto dice a Tom Cruise non gliene potrebbe fregare di meno, nel senso che proprio non esiste questa faccenda. Ecco, la nostra domanda se io credo in Dio, no? O se io faccio le cose giuste o non faccio le cose giuste rispetto a Dio, a partire da questo salmo, è esattamente questo tipo di domanda qua, no? Nei confronti del manifesto di Tom Cruise, no? Cioè sta dalla parte del sogno, della fede vissuta come un'assoluta proiezione di noi rispetto a Dio, no? In cui uno si chiede se a Dio gli fa piacere o gli fa dispiacere una serie di cose. Il problema è esattamente capovolto, no? Perché l'amore con Dio non sta dalla parte dei sogni ma dalla parte della realtà, e la domanda è se Dio è con me, no? O no, se lui c'è o non c'è, no? C'è o non c'è dentro questo rapporto, non c'è o non c'è in modo filosofico. Tu sei con me o no? Stai con me o no? Che giustamente è la questione seria di un amore, dove seria vuol dire che ci dà tanta gioia, tanta forza, tanto coraggio, tanta felicità, quanto preoccupazioni, casino, costretti, ci rende necessario tutto un riesame di noi costante, eccetera, cioè una riorganizzazione della nostra esistenza, ma non come dovere etico per far piacere a quell'altro, ma perché nei fatti è così, se quell'altro c'è, c'è nella realtà, occupa un posto, no? Sposta delle cose, la sua esistenza, la sua non ha bisogno di chiederci, no? Il fatto che ci sia sposta delle cose. Allora il centro di questo salmo è: perché tu sei con me? Cioè un'affermazione, è una risposta positiva alla domanda: ma tu stai con me o no? Sì, perché tu stai con me. E questo è assolutamente il centro di questo salmo. Per questo noi diciamo normalmente che questo è un salmo di fiducia, no? Che detto così è una cosa molto carina, molto pia e anche un po' inutile, nel senso che, cioè, allora vuol dire che noi dobbiamo avere fiducia in Dio, no? Punto. Il problema è un altro, no? È un salmo di fiducia perché è un salmo di affidamento, no? Cioè, se l'altro c'è nella mia vita, la questione è se io ne tengo conto o no, no? Cioè, se io faccio sì, rendo possibile che il suo esserci sposti la mia esistenza. Se io comincio a pensare che le decisioni si pigliano in due, per dire proprio in modo banale, no? O se io continuo a decidere da solo, come se l'altro non ci fosse. E in questo senso questo salmo è molto primario, no? Uno lo legge e ha questa sensazione appunto molto semplice, no? Molto istintivo, quasi infantile, no? Molto proprio primario dalla parte dei sentimenti primari dell'anima, no? In cui uno ha questi, così, no? Questo sgorgare di sentimenti del cuore, no? E contemporaneamente molto complesso, perché la fiducia primaria, istintiva, no? Emotiva ci è data solo in alcuni momenti della vita, in alcuni tempi di grazia, dice un credente, no? In cui uno sente, no? O tempi di innamoramento, per rimanere nell'esempio dell'amore, no? In cui uno effettivamente gli sgorga dal cuore un sentimento di affidamento radicale all'altro, di fiducia radicale all'altro, rispetto all'altro, e di come dire, radicale ringraziamento del fatto che l'altro ci sia nella nostra vita. Non è che non ci sono dei momenti così, ci sono, ma non sono tutti i momenti, no? Sono alcuni momenti in cui uno veramente sente senza sforzo, no? Che la grande, e senza spiegazione dunque, senza ragionamento, no? Che il fatto che tu sia con me cambia radicalmente. Nella quotidianità molto spesso invece questi momenti non sono affatto primari, no? Sono frutti di un lavoro, di un esercizio molto complesso, esattamente all'opposto, no? Per niente infantile, molto adulto. Perché se noi manteniamo un atteggiamento infantile, allora ci sono i giorni in cui uno dice che bello sei con me, e ci sono i giorni in cui uno dice non ne posso più, me ne vado, no? Che è, come dire, il modo di mantenersi su un livello primario, no? Proprio da primati, da scimmioni praticamente. Cioè uno semplicemente dice e fa ciò che sgorga dall'anima, punto, senza mediazione alcuna, no? Allora, se uno fa quello che sgorga dall'anima senza mediazione alcuna, alcune volte va bene, che bella festa che tu sei con me, alcune volte va male, che rompimento di scatole che sei, me ne vado, punto, no? Mentre il seguire il nostro desiderio è un atteggiamento per un verso molto primario e per un verso molto complesso, molto articolato, molto adulto, molto poco infantile, no? Di conoscenza di sé, dei propri meccanismi, delle proprie paure, delle proprie repulsioni, no? Di perché quello che sento è la voglia di andare via, no? Di comprensione della verità di sé al di là del primo impatto, non so come dire, no? E dunque molto adulto, di padronanza e di autonomia su se stessi e di azione responsabile verso se stessi molto forte. E allora questo salmo è dominato da questo tono semplice, quasi infantile, questo tono, questa fiducia appunto primaria, istintiva, e contemporaneamente da questo tono molto adulto, molto complesso, di grande conoscenza di sé. Ed è, come dire, paradossale, no? Perché tutto il salmo parla di Dio, non parla del soggetto credente, no? Di chi dice il salmo, no? Parla del Signore, di cosa fa Lui, eccetera, no? Eppure ciò che si presuppone nella descrizione, come vedremo poi, dei doni che vengono fatti, è esattamente una conoscenza di sé molto forte, no? Perché i doni che vengono fatti, come dire, disegnano il quadro di un desiderio molto adulto. Sono la risposta a delle domande che solo uno che sa di sé può fare. Allora, questo è il centro letterario ma anche spirituale del Salmo. Tu sei con me. Dunque, dicevo, la centralità è che l'altro è con noi, che Dio è con noi, no? Allora, questa era la prima fascia di riflessione. La seconda fascia, sempre a partire da tu sei con me, è una domanda su di noi, no? Che mi pare, non so, forse a me pare molto seria in questo tempo della mia vita, per quello che sto vivendo io, dunque ve la offro come tale, poi vedete un po' voi se a voi vi pare seria o no, no? E cioè, ma io voglio davvero vivere, stare, essere con qualcuno? E con chi? Cioè, se la prima parte delle riflessioni dice, se volete, di come funziona un amore, no? Per stare nella realtà la questione è che l'altro sia con noi, e dunque l'amore con Dio funziona perché Dio è con noi, non potrà mai essere un amore infelice, perché non dipende da noi. La seconda questione è, ma io che cosa desidero? E dunque che cosa desidero da Dio? Che cosa chiedo a questo amore? Non so se sono le 3 del pomeriggio o il mio tono particolarmente fiacco oggi, no? Non molto brillante, ma oppure se il salmo che fa sì che tutti trattengano il fiato e nessuno respirate, è possibile, si può, non è obbligatorio trattenere il fiato fino alla fine. Ecco, queste sono le 2 domande che vengono dal centro del Salmo, no? Non so, io spero vivissimamente, poi non sono mai certa di queste cose, ma spero vivissimamente che questo vi dia un po' il colore, no? Il tono in cui questo Salmo va letto, no? Il suo genere letterario è quello che si chiama una confessione di fede, no? E lo dico adesso e non prima, perché noi... perché... confessione di fede a noi fa subito venire in mente una questione religiosa, no? Di dogmatica, di ortodossia, di qual è l'elenco delle verità che si credono e qual è l'elenco delle verità che non si credono. Invece questo salmo è una confessione di fede nel senso che dicevo adesso, no? Cioè una decisione di affidamento, no? Un percorso di fare uno spazio nella propria esistenza, no? Di creare uno spazio. Di creare uno spazio, un luogo dove ci sia posto per un altro, no? Mi fermavo a riflettere perché ultimamente sto pensando molto su questa immagine, no? Che è quella dello spazio interiore, no? Io credo che noi riflettiamo troppo poco, no? Su questa cosa, no? Pensiamo troppo poco alla nostra interiorità come uno spazio, no? E ci chiediamo, così la mia esperienza almeno, troppo poco da che cosa è occupato il nostro spazio interiore, no? E quanto spazio c'è per altre cose, no? Molto spesso, ad esempio, a me capita di lamentarmi perché le cose non mi succedono, no? Perché non succede niente, non cambia un accidente nella vita, no? Cioè, tutti i giorni sono uguali, no? E poi quando mi succede qualcosa, mi rendo conto che in genere una cosa per entrarmi dentro deve fare una violenza micidiale, perché c'è talmente poco posto che per riuscire a entrare deve essere una cosa che spacca tutto, no? E dunque il 90% delle cose che succedono, che mi succedono, non le vedo perché proprio non sono abbastanza violente per farsi largo dentro una occupazione di spazio notevole, no? Allora uno passa il suo tempo a dire che non gli succede niente, e a forza di dirsi che non gli succede niente ammobilia tutta la sua interiorità di rimpianti, no? Così non c'è più spazio perché succede un accidente, no? E funziona un po', mi pare, così. Allora, la questione di questo salmo è: quale spazio per una presenza molto ingombrante, qual è quella di Dio? Ci va di avere uno spazio per questa cosa, no? Tu sei con me implica che ci sia un posto perché questo ci stia. Ok, alcuni dati concreti, storici, esegetici, letterari vari su questo salmo. Allora, primo dato, di questo salmo dal punto di vista storico, esegetico, si sa pochissimo, perché è uno di quei salmi che non ha dei dati storici all'interno, dei nomi, dei riferimenti, per cui sia possibile collocarlo da qualche parte. Il linguaggio farebbe pensare a un tempo post-esilico, perché appunto l'immagine del pastore è già molto mitizzata, no? Dunque deve essere abbastanza distante dalle origini di Israele. Però sappiamo molto poco, e non a caso, l'attribuzione tradizionale e leggendaria è a Davide re pastore, si dice per esempio nella Mishnah, no? Cioè alla grande figura messianica, cioè alla grande figura che per Israele incarnava la purezza e la semplicità dei costumi, l'essere appunto quasi infantili, no? Davide è il re giovinetto, no? Ragazzino, l'essere semplici, no? E contemporaneamente Davide è il grande peccatore, nel racconto della Bibbia, no? Che fa proprio delle cose un po' bruttine, così, anche il grande folle di Dio, quello che danza davanti all'arca, no? E compone poesie, canti e scandalizza tutti perché si mette a ballare, no? Cioè è la figura della semplicità complessa di fronte a Dio ancora una volta, è il grande condottiero, colui che fa il regno poi concretamente, no? È il ricordo dell'epoca di giustizia, di pace, di buona gestione, ma anche di grande umanità, no? In cui appunto c'è spazio per i peccati, per litigare, per tutte le cose che accadono nella vita, no? Per amare, innamorarsi della persona sbagliata, per, insomma, per fare un bel po' di pasticci quali Davide ha fatto, no? Ed è non a caso la grande figura che rappresenta il Cristo per tutta la tradizione dei primi secoli del cristianesimo, no? Davide è l'immagine di Gesù. E il giovinetto, il figlio, il piccolo, che diventa re e porta il peso e l'onta del suo popolo, gli errori del suo popolo. E che per questo viene posto da Dio a prendersi cura dei poveri. Dunque la figura del Cristo, no? Posto dal Padre a prendersi cura dei peccatori, no? Allora, non a caso questo salmo semplice e complesso viene attribuito a Davide, re pastore. Pastorello, come dice la leggenda, no? Che è questa immagine ancora più carina, secondo me. Sarebbe da discutere parecchio su qual è l'ambito in cui è sorto questo salmo. La maggioranza degli autori dicono che è un salmo di ascesa, di pellegrinaggio, uno dei salmi che venivano utilizzati durante la processione annuale al Tempio, no? Perché questa conclusione dell'ospitalità, soprattutto la seconda parte dei versetti sull'ospitalità, che hanno una caratteristica sacrale, sarebbero l'immagine del Tempio, del pasto sacro, no? Altri, ad esempio, danno a questo salmo un ambito giudiziario, no? Sarebbe il canto di vittoria di colui a cui è stata fatta giustizia, no? Cioè sarebbe nato come canto di ringraziamento su un'ingiustizia ricevuta e una giustizia restaurata. Ci sono varie spiegazioni, no? Dalle più liturgiche alle più mondane, legate ad ambiti così culturali, eccetera. Tra l'altro alcune molto divertenti, ma assolutamente improponibili, no? Io credo che a noi quello che serve è così in qualche modo sapere, vedere come questo salmo nasce comunque da un luogo individuale e insieme collettivo, no? È molto personale come salmo, no? Ha una tonalità privata quasi, ma contemporaneamente ha una dimensione in cui il soggetto di questo salmo potrebbe essere tutto il popolo, no? Tutta la Chiesa, ad esempio. E dunque qualsiasi sia l'ambiente in cui è nato, quello liturgico, quello cultuale, quello giudiziario, eccetera, è un salmo che vale tanto per i singoli quanto per la collettività, no? Per tutta la storia intera potrebbe dire: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Esattamente come ciascuno di noi nella propria vicenda personale. Dicevo già all'inizio, ci sono due sistemi simbolici, quello del pastore e quello dell'ospite. Allora, e già dicevo all'inizio, il pastore non è soltanto la guida autoritaria, no? Quello che rende tutti pecoroni, ma è più la figura del, noi oggi diremmo, del compagno di viaggio. Del compagno di viaggio che ci protegge, no? Proprio che ci accompagna. E tutta questa simbologia del pastore e dell'ospite è inestricabile, no? Noi siamo abituati a pensarlo come solo il canto del pastore, no? Mentre questo secondo sistema simbolico, dicevo prima, quello dell'ospite, dà senso al primo. E anche qui, nel secondo, compaiono degli aspetti più collettivi, no? Sto gli occhi dei miei nemici, abitare nella casa del Signore, che è un dato pubblico, no? Abitare nel Tempio. Dunque c'è tutta questa dimensione di collettività che emerge. Ok, questo un po' per dire un po' di cose in generale sul salmo. Adesso direi, vedendolo più invece riga per riga, che insomma vale la pena. La struttura di questo salmo, già lo dicevo, è molto semplice. Il versetto 1a è una dichiarazione: il Signore è il mio pastore. Poi c'è il versetto 1b fino a 3a, è una così descrizione di una sosta nel mondo pastorale. Non manco di nulla, su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino. E 3b fino a tutto 4 è il cammino pastorale, no? Se dovessi camminare una valle oscura non temerei alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza, no? Cioè la figura del pastore è ancora spezzata in due, c'è un tempo di sosta e un tempo di cammino. Poi c'è di nuovo questa dichiarazione tematica: davanti a me tu prepari una mensa, che è il corrispondente al Signore e il mio pastore, no? È un'affermazione, una dichiarazione. E poi 5b, 5d, una dichiarazione di ospitalità generica, se volete, l'olio e il calice, e poi un'ospitalità specifica e sacra: felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. C'è un crescendo di ospitalità. Allora, questa è la struttura che, appunto, dicevo, è molto semplice. Vediamo invece, appunto, riga per riga. Boh, l'inizio è questo inizio eclatante: il Signore è il mio pastore. Eclatante perché basterebbe questa frase praticamente da sola, no? Una cosa secondo me molto interessante è che in ebraico questa frase è una frase nominale, cioè non ha verbo. Yahweh dice Yahweh pastore mio, punto. È ancora più secca, più asciutta proprio letterariamente di quanto lo è nella traduzione, no? E tra l'altro usa il nome proprio di Dio, Yahweh. Non è il nome comune, Elohim, Dio, no? Ma è proprio il suo nome proprio. È una dichiarazione amorosa, così, senza parole, senza fiato, senza nemmeno un verbo, no? È proprio una esclamazione, non so come dire. È il corrispondente all'uso comune che noi abbiamo di intercalare moltissimi di noi, che è di dire Dio mio, no? Uno lo dice chiaramente senza pensarci, è un'esclamazione che si fa così, intercalando nel linguaggio normale, no? E che pure ha un peso incredibile, no? Perché è il nome dell'amato. E il nome dell'amato, non lo so, nella mia esperienza dentro un amore ci si mette per esempio un sacco di tempo, no? Prima di riuscire a chiamare direttamente per nome la persona che si ama, no? Fa impressione, perché uno pronuncia qualcosa che ha un'essenza di realtà molto particolare, no? Quando si comincia a girarsi intorno dentro un amore, normalmente si parla tra i due molto, no? Si chiacchiera, eccetera, eccetera. E poi c'è un punto in cui uno per la prima volta si sente chiamato per nome. E in genere è un tempo in cui uno, non so come dire, lo sente questa cosa, no? Allora, e il secondo passaggio è quando al nome viene aggiunto un aggettivo possessivo, no? Quando si dice mio, che di solito è un'altra bella botta, cioè nel senso che uno gli fa un effettaccio sostanzialmente, non so, insomma, almeno a me mi ha fatto un effettaccio tutte le volte in cui mi sono trovato in questa situazione, no? Il nome dell'altro con un aggettivo possessivo di questo tipo vicino è è qualcosa che dice un legame, una realtà di legame fortissimo. E ha un suono speciale per chi sta dentro il legame, no? Abbiamo letto migliaia di volte in libri, in romanzi, che due personaggi si chiamano per nome, l'abbiamo visto nei film, eccetera, uno non ci fa più caso, no? Come diciamo 10.000 volte al giorno, Dio mio, no? Oh Dio mio. Ma poi invece è un'altra cosa, no? Se ci pensiamo un attimo, è veramente il segnale di un legame, no? Ha uno spessore particolare. Per esempio, per tantissimo tempo, quando due persone cominciano a girarsi intorno parlando con i propri amici del cuore, uno dice sempre lui o lei, no? Parlando dell'altro. In genere ci mette moltissimo tempo con terzi a chiamarlo per nome, no? È molto comune questo meccanismo, no? Perché chiamarlo per nome significa dargli un livello di realtà e di identità, di alterità molto forte, no? Allora, Yahweh mio pastore. Dentro c'è questo, no? È una dichiarazione, boh, non lo so, dal mio punto di vista, che lascia un attimo senza fiato. E poi dice, non manco di nulla. Allora, questo possessivo, questo mio, è tutto il mio possesso, tutto ciò che desidero. Non mi manca più niente, non c'è altro desiderio, che è per la serie, magari. E dunque, per esempio, pregare questo salmo che spesso noi, credo, diciamo così con un po' di sdolcinatezza, no? Le prime due righe già ti stendono, nel senso che la dichiarazione è solo il nome di Dio con l'aggettivo possessivo e la dichiarazione che non ho altro desiderio. Buongiorno. Va bene, ok. No, non c'è altro desiderio. Ok, su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. altra immagine molto poetica, no? I pascoli erbosi e le acque tranquille, sempre per la serie e il mito, per un popolo che viveva in un clima desertico, sono il massimo praticamente, no? E giustamente dopo un'alluvione uno fatica un attimo a pensare alle acque tranquille, nel senso che l'immagine che gli viene in mente è un'altra, no? Ma qui l'immagine viene da un popolo che vive nel deserto, no? E pascoli erbosi e acque tranquille, no? E la cosa bellissima secondo me è tutta una riflessione che fanno molto spesso i padri, ma ad esempio Girolamo fa molto bene su questo: su pascoli erbosi mi fa riposare. Che dice, esaminando il testo ebraico, il riposo, questo riposo di cui si parla qui, insomma vi risparmio tutta la capriola esegetica, ma il succo è alla stessa radice del termine sabato, del grande riposo di Dio, della creazione. Dunque un riposo creativo. Su pascoli erbosi mi fa riposare è il riposo del sabato, di una creazione avvenuta e compiuta. Allora Dio crea nella mia vita e dunque mi conduce a pascoli erbosi, dove ho il mio sabato, il riposo di Dio. E poi ad acque tranquille mi conduce, e Girolamo dice, il che significa che nel passato c'è una creazione della mia vita, nel futuro ci sono fonti di acqua che mi dissetano per l'eternità, e il presente è il riposo del sabato. E qui ci sarebbe da, come dire, da fare alcune piccole obiezioni a Girolamo, no? Nel senso che quale presente è il riposo del sabato, scusate, cioè di per sé mi pare di più una serie di altre cose. Ma giustamente secondo me Girolamo dice questo nel suo libro, nel suo trattato sui Salmi, dicendo: perché quando leggo un salmo sto nel riposo di Dio. Allora la preghiera di un salmo è il luogo del riposo, il riposo, quello del sabato creativo, no? Dice, tutta la vita che mi conduce fino ad aprire il libro dei Salmi è il tempo faticoso in cui Dio crea la mia esistenza. E dunque cosa fa? Separa il cielo dalla notte, l'acqua dalla terra, no? Allora c'è il tempo della storia, che è questo tempo in cui Dio separa, ordina, organizza, no? Ovviamente essendo che il territorio è la mia vita e il mio cuore, io non è che sto tanto quieto, nel senso che Dio separa, divide, organizza, riordina, sistema. E poi c'è tutta questa vita che mi porta ad aprire il libro dei Salmi, poi apro il libro dei Salmi ed entro nel riposo del sabato, il riposo di Dio, e posso dire ad acque tranquille mi conduce, ciò che mi accade dopo sarà di essere saziato nella mia sete. E io trovavo bellissimo questo commento, no? Questa interpretazione su passato, presente e futuro, o quale passato, quale presente e quale futuro, no? E per esempio mi chiedo spesso quanto i salmi, l'esperienza dei salmi sono per me questa esperienza del riposo di Dio. Ok, dopodiché dice: mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino per amore del suo nome. Qui c'è l'ennesimo problema di traduzione, nel senso che la versione della CEI dice mi guida per il giusto cammino. L'espressione ebraica è un'espressione tecnica, dice mi guida per sentieri di giustizia. E sentieri di giustizia non ha una valenza morale, per questo la Bibbia della CEI non traduce sentieri di giustizia, perché a noi ci verrebbe in mente subito sentieri dove si compiono le opere giuste, no? Mentre sentieri di giustizia è una espressione appunto tecnica per dire dritti alla meta, no? Senza distrazioni. E allora la Bibbia della CEI traduce per il giusto cammino. Piccolo particolare è che in italiano per il giusto cammino verso dove? Cioè giusto rispetto a quale meta, no? Non ci viene, ci manca un pezzo, non so come dire in questa espressione italiana, non ci suona particolarmente completo, no? Invece quello che il testo ebraico in qualche modo vuole dire è Dio guida senza distrazioni, non si perde. Dritti dove vuole condurre, proprio dritti alla meta, ma nel senso di dove lui sa che conduce, Nell'espressione ebraica c'è molto chiaro questo senso che non c'è bisogno di sapere la meta, perché Dio non si distrae. Per amore del suo nome. E il nome di Yahweh, il criterio, la certezza, il pegno, se volete, di questo percorso, di questo cammino pastorale. Dicevo prima il nome dell'amato, no? E Dio non ci perderà perché tiene troppo al suo buon nome, non perché noi ce lo meritiamo, ma perché non perderà la faccia solo per noi. Dunque non verrà meno alle sue promesse, non perderà l'onore del suo nome. E globalmente e contemporaneamente Dio non ci perderà, non a causa dei nostri meriti, ma gratuitamente, per sé. Perché chiunque ama davvero fa solo, adesso susciterò una serie di ire collettive, chiunque ama davvero fa solo le cose per sé. Perché amare è di fatto fare per l'altro ciò che a noi dà piacere. Cioè rendere l'altro contento, vederselo davanti con una certa faccia, sentirselo intorno in un certo modo, perché questo ci fa bene, ci rende vivi, no? A piacere non vuol dire che sempre ci riempie il cuore di gioia infinita come sono contento, ma ci fa piacere la sostanza, no? nella globalità del desiderio, no? Perché ad esempio faccio per l'altro delle cose che fanno sì che mi stia intorno, no? Che non vada altrove. E così succede con Dio, no? E così è molto chiaro, addirittura duramente espresso con Dio, no? Dio ci conduce dritti alla meta per amore del suo santo nome, perché dà piacere a lui averci intorno. Perché non vuole perderci, semplicemente. Perché la sua gioia è non perderci. E dunque poco da agitarsi in tutta sta faccenda, non so come dire, cioè lasciamo perdere, nel senso che uno dice bisogna far contenti Dio, far contento Dio significa stare intorno, punto, fine della trasmissione, cioè non c'è niente di particolare da fare, lui non ha nessun desiderio di perderci, anzi, per amore del suo nome non perderà la faccia di fronte ai nemici e non ci perderà perché non vuole perderci. E allora c'è questo versetto così conosciutissimo, credo anche amatissimo, no? Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Tu sei con me, ne abbiamo già lungamente parlato, ma c'è questa stupenda immagine, se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male. Tanto per dirne una che conosciamo tutti, nel mezzo del cammino di nostra vita ci ritroviamo in una selva oscura, cioè come dire, questa immagine della valle oscura non è così originale, no? È stata più volte usata prima della Bibbia, dopo la Bibbia, già una le favole, no, Cappuccetto Rosso, non attraversare il bosco oscuro, no? Tutte le favole hanno un bosco oscuro, eccetera. Voglio dire, l'immagine della valle oscura non è particolarmente una cosa né strana né troppo da spiegare, no? A parte che in ebraico il testo non è una valle oscura, ma in una valle di morte, che è un po' più chiaro e concreto. Ma a parte questo piccolo particolare, è chiaro che qui l'immagine è quella del cammino pastorale, del pericolo che si può incontrare, eccetera, bla bla bla. Quello di cui si sta parlando è un'altra faccenda, no? Mi pare evidente, e cioè è l'itinerario di coscienza, no? L'itinerario globale della nostra vita, di ciascuno di noi da quando nasce a quando muore, no? Ma anche globalmente, ma anche parzialmente tutti i piccoli itinerari della nostra esistenza in cui ci troviamo, no? Di volta in volta, lunghi, brevi, concretissimi, a volte solo dentro stati d'animo, a volte realtà oggettive che ci vengono poste, no? E quello che si dice è ancora una volta una dichiarazione molto secca, no? Molto, cioè, con questo tono melliflo, sto salmo in realtà è pieno di sganassoni, nel senso che ha questo tono dolcissimo, ma dice cose durissime di per sé, no? Molto nette, senza sfumature, no? Ciò che si dice è, seppur mi dovesse capitare di non sapere più di me, traduco in terminologia moderna, no? Non temerei alcun male. Cioè la valle di morte, no? Proprio se io non dovessi più sapere di me, che è il peggio che riusciamo a pensare, no? Nell'itinerario di coscienza, di non capire più niente di noi stessi, no? Di non avere alcun possesso da nessuna parte di noi, no? Del nostro percorso, della nostra esistenza, delle nostre scelte, addirittura del nostro male, no? Certe volte è meglio sapere dei propri errori che non sapere niente di sé. Almeno uno sa che se sa dei propri errori può decidere che cambia, organizzarsi a chiedere perdono, far delle cose, no? Ma quello che si dice qui è, se nemmeno dovessi più sapere nulla di me, del mio percorso interiore, no? Non temerei alcun male. Che è sempre per la sera buongiorno, cioè, lasciamo perdere, ma... E la spiegazione è perché tu sei con me. E qui si differenzia radicalmente l'esempio che io faccio sempre, dicendo sempre Dio funziona come un amore, bla bla bla, e qui c'è l'unica vera qualitativa differenza tra Dio e un amore, tra il rapporto con Dio e un rapporto amoroso. Nessun rapporto amoroso salva da se stessi, tra umani. Se io non so più niente di me, l'altro può comunque volermi bene, ma io mi incasino, eh. L'altro può aver pazienza, cioè la cosa migliore che l'altro può fare è non andarsene e aspettare che io ritrovi un po' di fiato su di me. Ecco, questo è, come dire, l'altruismo di un rapporto. L'altruismo vuol dire proprio la decisione amorosa dentro un rapporto amoroso, ma lui non può fare nulla, no? Per difendermi dai mali che nascono dal fatto che io non sappia più niente di me. Per quanto mi ami, nessuno può farlo. No. Questa è la differenza rispetto a Dio. Se io anche non sapessi più di me, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Dio può oltre noi stessi e oltre il più grande degli amori che noi riusciamo a immaginare. Per una piccolissima spiegazione di quelle lì, teniamo il tono del Salmo, semplice e banale, perché nessun uomo è Dio. Dunque chiunque mi ami, per quanto mi ami, e per quanto qualunque persona amata sia ai nostri occhi, vabbè, non è Dio, però c'è molto vicino, cioè è appena appena sotto, comunque, nonostante tutto questo, nessun uomo è Dio. E solo Dio è Dio, dunque solo Lui può salvare. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Oh, vi lascio immaginare, i padri della Chiesa su questo bastone e vincastro hanno fatto un'orgia di interpretazioni simboliche, metaforiche, eccetera. C'è di tutto. Divertitevi una volta, c'è un libro nelle biblioteche, non so se però qui a Bolzano c'è, che si chiama Bibbia Patristica, forse qui in seminario c'è, la Bibbia Patristica, in cui a ogni versetto della Bibbia trovate riassunti tutte le citazioni dei padri che riguardano quel versetto. Se andate a cercare questo versetto 4b di questo Salmo, diciamo, pagine e pagine di citazioni patristiche, perché veramente si sono divertiti di tutto, no? Mi mantengo su un livello così, no? Il minimo e il meno demenziale possibile. Il bastone e l'immagine dello scettro, no? In questa terminologia, anche il termine ebraico, eccetera, è lo scettro, l'immagine regale, no? Il vincastro è l'immagine del giudice, della guida, della... proprio della regola, no? Per esempio è anche il nome in ebraico della unità di misura, eh? Allora, la cura che viene dal re e la giustizia che viene dal giudice, no? Insieme, per dire proprio il minimo indispensabile. E per di più però c'è l'altra immagine, appunto, questo è il minimo dell'esame dell'immagine culturale, no? E il minimo della lettura, ma proprio anche qui, minimo, 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 della lettura simbolica, metaforica, è, guarda caso, no, che si tratta di due pezzi di legno, no? E praticamente tutti i padri pensano bastone e vincastro come una croce. cioè l'immagine di questo versetto è stata letta sempre dopo Gesù Cristo come l'immagine della croce. Ed è chiarino, no? Che è la croce che ci dà sicurezza. È la croce di Gesù che ci dà sicurezza. Il debito è stato pagato. Giustizia e cura sono esaurite, sono già state prese in carico dal Figlio di Dio, no? Il Figlio di Dio si è preso cura del popolo e ha compiuto la giustizia. Dunque, la croce, bastone e vincastro ci dà sicurezza. Anche quella metà che esprime il giudizio, no? Qualcuno potrebbe dire: il tuo bastone, scettro del re che si prende cura, mi dà sicurezza, e il tuo vincastro mi fa un attimo paura, no? Cioè, di per sé l'immagine della logica sarebbe questa, no? E invece i padri dicono tutte e due insieme, perché sono i due bracci della croce, no? Il braccio orizzontale, che è il grande abbraccio di Dio, il bastone è sempre il braccio orizzontale della croce, perché è l'abbraccio di Dio alla storia, no? Proprio il re che si prende cura, quelle immagini, l'iconografia del mantello, no? che raccoglie tutto. E poi invece c'è il braccio verticale della croce, che mette in comunicazione cielo e terra, che è il grande braccio della giustizia, no? La giustizia restaurata tra cielo e terra, il prezzo del sangue pagato che ci apre le porte del paradiso, ci hanno insegnato il catechismo, no? Ecco, allora queste due, dunque il vincastro, strumento di giustizia, è il braccio verticale della croce, no? Il bastone è il grande abbraccio di Dio, chioccia proprio, no? Re che si piglia cura con lo scettro dei suoi poveri, no? E allora questa immagine insieme ci dà sicurezza, è la nostra forza, la giustizia è restaurata, il prezzo è già pagato. Tralascio tutte le altre interpretazioni più divertenti. E poi c'è questa immagine bellissima della mensa: davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Questo versetto mi è sempre piaciuto tantissimo, perché poi c'è il fumetto e c'è scritto cicca ciccalò, nel senso che proprio è, e gliela faremo vedere alla faccia loro, no? Cioè proprio sotto gli occhi e alla faccia dei miei nemici, no? E la grande rivincita, no? Il che, si è detto tra parentesi, dice così lo spessore di umanità di un salmo come questo, che è duro ma conosce bene il cuore degli uomini, no? Che uno poi comunque gliela faremo vedere, no? Una piccola soddisfazione alla fine ce la pigliamo. E si prepara questa mensa, no? Boh, anche qui ognuno di voi può vagare con tutte le immagini, no? È la messa, la grande messa della Trinità, no? I viandanti di Mamre e la icona della Trinità che rappresenta i viandanti di Mamre, no? La mensa che Abramo prepara per i tre angeli, no? E che ha un quarto lato vuoto, no? Nell'icona, e che è fatta con la prospettiva rovesciata, per cui ci fa cascare dentro questo tavolo, no? A questa mensa dei tre angeli. E la mensa dell'Eucaristia, ovviamente, davanti a me tu prepari una mensa. E poi viene in mente la parola di Gesù che dice: non invitate coloro che possono rendere, non invitate coloro che possono a loro volta invitarvi, no? Invitate coloro che non possono restituire l'invito. E Dio così fa con noi, no? Ci costruisce una mensa che è l'Eucaristia, che non potremo mai rendere, non ci sdebiteremo mai. Allora, vabbè, lascio al vostro divertimento questo versetto: davanti a me tu prepari una mensa. E cospargi di olio il mio capo, qui questa è un'immagine abbastanza frequente nei salmi, che è bruttissima per noi, nel senso che ci dà un'immagine di unto, di sporco, no? E perché effettivamente questo uso culturale per noi è totalmente come l'olio che scende sulla barba di Aronne, che a me ha sempre fatto un'impressione terribile. Perché effettivamente per noi è l'immagine non ha più nessun significato, no? L'olio aveva tre funzioni fondamentali, aveva molte funzioni nella cultura antica, ed era un bene prezioso, no? Nelle culture mediterranee era una merce di scambio come il denaro, no? Ma aveva tre funzioni fondamentali: serviva per la cosmesi, per farsi belli, per quanto questa cosa sia per noi un po' incomprensibile, ma vabbè, nel senso che noi abbiamo un'altra idea di bellezza, dunque la pelle unta e grassa non ci pare granché bella, invece a loro gli pareva bella, vabbè. Poi serviva per la medicina, no? Sì, il gel nei capelli è una cosa un po' analoga. Per la medicina, per la cura, l'olio era, come ancora nella nostra sapienza popolare, una cura molto diffusa per tutta una serie di malanni, dai dolori alle ustioni, no? Ecco. E nella atletica, nello sport, nelle gare, e anche questo ancora ha in parte degli usi un po' più raffinati, meno brutali, ma insomma. E cioè l'olio ha una funzione, come dire, estetico gratuita tendenzialmente, non ha una funzione quotidiana, no? L'immagine dell'olio non è l'immagine del pane, ecco, per esempio, l'immagine del pane è un'immagine di quotidianità, no? È il cibo di ogni giorno, no? L'olio è o per i drammi, per le malattie, o per il lusso, non c'è via di mezzo, no? Allora, cospargi di olio il mio capo, per sanare le mie ferite e per regalarmi il lusso di una bellezza e di un corpo d'atleta che di per sé non sarebbero strettamente necessari. Dio cura e esagera. Non solo nutre, ma cura e esagera. È proprio l'immagine dell'eccezionalità nel male come nel bene, no? L'eccezionale malattia e l'eccezionale spreco, lusso. Pensate all'episodio dell'unzione di Gesù da parte della peccatrice, quando poi i discepoli sbofonchiano dicendo si poteva dar da mangiare a molti poveri, no? Con questo cosa, e la risposta di Gesù: i poveri li avete sempre con voi, no? I poveri sono il quotidiano, stanno dalla parte del pane. Gesù è un lusso. Come esattamente negli amori, no? C'è un pane dell'amore che è un quotidiano, ma se ogni tanto non c'è anche qualche piccolo lusso, qualche piccola inutilità, no? Qualche piccola cosa non calcolata, non necessaria, non obbligatoria, ma il logoramento è troppo forte. E allora poi questa conclusione, beh, il mio calice è trabocca, qui già più facile come immagine, la capiamo di più, insomma, ci fa meno impressione, no? Un calice abbondante. A me viene sempre in mente, quando leggo questo, quel versetto del Vangelo che dice chiedete vi sarà dato, perché nella stessa misura in cui darete mi sarà dato, in misura scossa, piena, traboccante, no? E mi viene proprio questa immagine di abbondanza, ancora una volta di lusso, no? Asterisco, qui ci sarebbe da fare una interessante, secondo me, riflessione su cos'è il lusso di Dio, qual è il lusso di Dio e qual è la nostra esperienza del lusso di Dio, quanto noi siamo così spesso meschinamente calcolatori nel nostro rapporto con Dio, no? Ciò che è dovuto, ciò che è giusto. E poi c'è questo versetto finale, appunto, anche questo conosciutissimo, bellissimo: felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. E questa è chiaramente una immagine liturgica legata al tempio, bla bla bla, come immagine letteraria, è chiaramente un'immagine matrimoniale, no? Abitare nella casa di un altro per lunghissimi anni. È proprio, e anche qui il riferimento che a me viene sempre in mente è il Verbo si fece carne e prese dimora presso gli uomini. Nell'Antico Testamento il grande sogno è abitare la casa di Dio, nel Nuovo si scopre che Dio prende casa presso di noi. E sarebbe carino, no? Tutto l'Antico Testamento è la grande nostalgia della casa di Dio, no? Questo è il luogo del mio riposo, no? Abitare nei tuoi atri, vivere un giorno nei tuoi atri più che mille anni in un altro luogo, no? C'è tutta questa tensione verso la casa di Dio. È la grande fatica dell'umanità che tenta di andare dove Dio è, no? E poi c'è il prologo di Giovanni. Già il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Dice: lasciate perdere tutta sta fatica di andare dove Dio è, perché Lui viene dove siete voi, no? Viene a abitare con voi, no? Per lunghissimi anni. per anni che sono lunghi, lunghi, più lunghi di 365 giorni. Che è molto bella questa cosa, perché se ci pensate è un'idiozia, no? Cioè, gli anni non è che sono lunghi o corti, gli anni hanno sempre la stessa misura, no? Eppure qui si parla. No, 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 l'aggettivo è concordato con anni, sono anni molto lunghi, no? E uno dice, ma che? No, gli anni hanno tutti la stessa misura, no? E non è vero. Noi sappiamo bene che le ore non hanno tutte le stesse misure, no? Un'ora aspettando qualcosa di lieto non passa mai e non arriva mai il momento buono, le ore della tristezza si accumulano una sull'altra. E uno si chiede dove sono andate, no? Cioè, voglio dire, abbiamo una percezione del tempo, i nostri minuti reali di vita, le nostre ore, i nostri giorni non sono tutti uguali nella loro durata, no? E allora nella casa di Dio si abita per lunghissimi anni, per anni tanto, tanto lunghi. E poi ancora un'osservazione. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Non so se avete mai riflettuto su questo tipo di espressione, no? Ci sono molti modi per dire questa cosa, no? Noi diremmo sarò felice per tutta la vita, perché noi abbiamo la mania del soggetto, culturalmente, no? Dunque sono io che sono felice, no? E la felicità diventa un aggettivo, no? Una qualificazione di me che sono soggetto, no? L'Antico Testamento non si esprime così, no? Dice felicità e grazia mi saranno compagne, sono sostantivi, no? Che ci fanno compagnia proprio. E così mi pare che sulla nostra condizione di esseri umani questo dica qualcosa di più che non il nostro modo di dire, no? Il nostro modo di dire io sarò felice è sempre un po' strano perché dare una definizione di sé è complicato, no? E ognuno di noi lo sa. Per cui tutte le volte uno dice io sono, seguito da un aggettivo, poi mette virgola, però, no? A certe condizioni, in certe occasioni, cioè non ci stiamo dentro una sola parola, no? E poi uno dice io sarò felice, ma insomma, qualche volta, ogni tanto, quasi felice, un po' contento, mi basta essere un po' sereno, cioè voglio dire, diventa complicato, no? Definire a partire da sé. E qui è molto più vero, no? È quello che accade di più nella vita, no? La felicità e la grazia sono come due persone, no? Sono due entità, no? Due realtà personali che ci fanno compagnia, che ci sono compagni, no? E come tutti coloro che ci fanno compagnia, ogni tanto li vediamo di più, ogni tanto li vediamo di meno, non perché non ci siano, ma ogni tanto non li vediamo, no? Ogni tanto ne apprezziamo di più la compagnia, altre volte pensiamo che vabbè. Ci conosciamo da tanti anni, ma ogni tanto è noioso, questo qua, e così via, no? Ed è il nostro rapporto a questa cosa che muta, no? La felicità e la grazia come compagne non se ne vanno, no? Ma siamo noi, no? Che abbiamo con la felicità, con la gioia, con la pienezza dello stare di Dio con noi, un rapporto vario. Ahimè ho fatto troppo tardi come sempre, dunque mi tocca lasciare un punto che invece mi sarebbe molto piaciuto fare. Questo salmo ha dato adito a 2747 letture allegoriche, metaforiche, eccetera. E vi faccio solo un piccolo indice, no? Voi sapete nella tradizione della Chiesa la lettura allegorica ha quattro livelli, che sono nella lettura sempre complementari, cioè non si possono mai leggere uno da solo, no? Anche se poi ognuno si ferma di più su uno, sull'altro. Allora, tutti i padri sono unanimi rispetto a questo salmo e leggono questo salmo sui quattro livelli così. A livello storico è la storia di Davide, no? E Davide è re pastore che ringrazia Dio per l'unzione, no? E il racconto sono le parole di Davide re pastore, no? Il Signore è il mio pastore, io sono pastore del mio gregge, ma il Signore è il mio pastore. Io sono re del mio popolo, ma Dio è il mio re. Una lettura storica. Poi c'è la lettura allegorica. A livello allegorico, questo salmo è la voce della Chiesa. E la Chiesa che dice: il Signore mi conduce, non temerò alcun male. Egli imbandisce una mensa a cui tutti i figli della Chiesa sono chiamati. Quindi sacramenti, Eucaristia, bla bla. Poi c'è il livello tropologico, si chiama, cioè il livello spirituale, se volete, E a livello spirituale è un po' la lettura che abbiamo fatto noi, ci siamo mossi su questo livello, il singolo fedele, la sua storia di itinerario di coscienza, no? Io cammino a volte in valli oscure e fatico ogni tanto a dire tu sei con me. E poi c'è quello che si chiama il livello anagogico, cioè che cosa ci dice questo testo del futuro, no? E allora i padri dicono, questo testo sono le parole degli spiriti beati in paradiso, che stanno nelle acque tranquille, nei pascoli arborei, e che mangiano alla messa della Trinità e sono ormai acquietati in questa felicità e grazia che gli sono compagni per lunghissimi anni. No? Allora, queste quattro letture, dicono i padri, non vanno mai sganciate, bisogna sempre leggerle tutte insieme, no? È un evento reale, la storia di Davide, e l'anima della Chiesa, è il singolo ed è il futuro che ci attende, tutto insieme contemporaneamente. E allora dicono, e secondo me è bellissimo questo, che i versetti 1-4 per tutti questi quattro livelli sono i versetti duri, no? Quelli della purificazione. Eh? Che il versetto 5 è il versetto della illuminazione. Allora, ci sono quattro versetti che sarebbero la storia, no? Il tempo, eccetera, in cui un po' mi riposo e piglio fiato, un po' cammino per valli oscure, però c'è il bastone della croce che mi aiuta, però insomma è un po' dura, ma è il periodo della purificazione. Poi c'è l'illuminazione, davanti a me tu prepari una messa, no? Finalmente vedo, capisco, no? Vedo la festa che è preparata. E poi c'è il versetto 6, che è il luogo dell'unione con Dio, no? Dello stare con Lui. E questo vale ovviamente sia per la storia di Davide, che per la storia della Chiesa, che per il singolo fedele, che per gli spiriti beati, no? C'è un tempo di purificazione, poi un tempo che uno dice, ah, finalmente ho capito, e poi c'è il tempo dello stare con Dio. Ecco, mi pare che, insomma, basta così perché è più di un'ora che parlo, ma mi pare che, sì, un salmo semplice da dire col cuore, ma anche molto complesso, no? Molto ricco di spunti. Se non ci sono domande.
Io ho parlato del lusso di Dio, cioè tante.
Dio?
Non ho sentito. Il lusso di Dio, qual è il lusso di Dio?
Il lusso di Dio, il lusso di Dio è una cosa abbastanza strana. Noi siamo abituati a pensare molto a Dio in termini, a Dio, il nostro rapporto con Dio in termini di. Sì, di giustizia, no? Anche addirittura abbiamo fatto anche della misericordia, no? Che tutti affermiamo, cioè Dio è misericordioso, ne abbiamo fatto una specie di, come dire, storno di bilancio, cioè voglio dire, c'è tutto un conto, no? Poi il conto non torna tantissimo, no? Poi c'è la misericordia che ripiana il passivo, e ci siamo. Però è un elemento sempre di questo bilancio, no? Ecco, il lusso di Dio è che Dio non funziona così, cioè non funziona per bilanci, no? È lo stesso lusso appunto degli innamorati, no? In cui per esempio ci sono una serie di cose che non sono né dovute né necessarie di per sé, no? Su cui uno non ha un diritto, ma che se quell'altro non le fa noi ci rimaniamo male, no? E peraltro se dobbiamo chiedergliele ci rimaniamo anche peggio, cioè nel senso che quell'altro deve capirle da solo, perché se gliela devo spiegare è inutile, no? Allora, il lusso di Dio sta da questa parte, no? Dio fa per noi molte di queste cose che non c'entrano, non so come dire, che non sono né necessarie né dovute, di cui forse noi potremmo anche vivere senza, no? Che però sono qualcosa di molto speciale, no? Io penso spessissimo, per quanto riguarda la mia esperienza, che nella mia esistenza il lusso di Dio è quasi sempre per me l'esperienza di un certo tipo di amicizie, no? Di una serie di legami, ci sono degli amici, no? Che io ho nella vita come tutti, che sono quegli amici lì che tu conosci da tanto tempo, a cui sei molto cosciente di voler bene, che certo l'amicizia è sempre gratuita, no? Però uno sa che su certe amicizie ci ha investito, no? Cioè è vero che non è sufficiente, però in cui uno si sente più dentro un rapporto cosciente di amicizia, in cui lui ha dato delle cose, gli altri hanno dato delle cose, no? E poi ogni tanto a me succede di scoprire che per esempio delle persone mi dicono delle cose o fanno per me delle cose, mi mandano un biglietto, che ne so, hanno con me un rapporto che io proprio non mi aspettavo, no? che per esempio mi dimostrano un tipo di affetto, di vicinanza su alcune questioni, quando così la coscienza che io avevo del rapporto con loro era sì un buon rapporto, ma insomma niente di particolare, no? E per esempio io su queste cose qua penso sempre che è il lusso di Dio nei miei confronti, nel senso che è vero che uno vivrebbe anche senza questa cosa qui, non è, e uno non ha un diritto, no, su questa roba, però è vero che è tanto carino quando succede, no? Uno si sente proprio bene, no? E tutte le volte io penso che è come se, così, io sono una un po' sbofonchiona nei confronti di Dio, sono sempre lì che brontolo, no? E penso che se è come se Dio ogni tanto mi desse una pacca sulla spalla aggiuntiva, no? Cioè si concedesse questo lusso di qualcosa che non è dovuto, ma che sa che a me per un po' mi fa andare un attimo, insomma, un po' più contenta, no? Un po' più allegra, proprio allegra di un gioco dell'esistenza, no? Di una gratuità ricevuta. E spessissimo io penso che al di là dell'intenzione, dell'affetto che sicuramente c'è da parte delle persone, è un modo che Dio ha di prendersi cura di me, no? Allora, questo per fare un esempio molto banale, è biografico perché ovviamente io posso parlare della mia vita, no? Ma mi pare che Dio abbia questo procedimento per lusso, no? Che è molto poco attento al dovuto, al necessario, ho investito tot, dunque mi deve tornare tot, no? Anzi, in genere ci delude su questo, non so come dire, i conti non tornano mai con Dio, no? E lascia molto che siamo noi a badare al nostro pane quotidiano, no? Uno deve farsi un mazzo per la sua sopravvivenza, non solo fisica, ma anche interiore. E lui si occupa in genere, sì, di lusso, delle decorazioni aggiuntive, dei fiori, dei palloncini. È vero che uno ogni tanto si arrabbia e dice, ma miseria ladra, cioè ci sono miliardi di cose da fare e tu metti i palloncini appesi al soffitto, insomma, lasciamo perdere, no? Però è così, cioè, mi pare Dio stia da questa parte, no? Di un'esperienza più lussuosa che non di bilancio. Però forse bisognerebbe che ognuno poi riflettesse un po' su che cos'è per sé, no? Cioè, se io ho fatto un esempio per me, no? Ma di che cosa nella sua vita è questa esperienza.